todo cambia.
Eccoci di ritorno, Ari, buongiorno Chiara Brilli.
Buongiorno Jimmy, 8 e 41 minuti, sì, riprendiamo la linea dalla redazione di Controradio, chiusa la Morning News e dopo il GR di Popolare Network, come di consueto arriva Todo Cambia, questa settimana in co-conduzione, ma comunque diciamo che ce la stiamo cavando bene.
Ce lo diciamo da noi stessi.
No, altrimenti dicecelo voi al 366-6260-155, noi nel frattempo vi diamo aggiornamenti sul fumo individuato agli Uffizi di Firenze questa mattina con lo scattare dell'allarme antincendio. Ebbene, non si parla più di un roditore, ma sarebbe stato un fulmine. Sarebbe stato un fulmine che ha colpito una centralina elettrica a provocare il principio di incendio nella galleria degli Uffizi a Firenze. Lo ha detto pochi minuti fa all'ANSA il direttore delle gallerie Heike Schmidt, che ha seguito le operazioni dei vigili del fuoco sul posto, e a causa dell'incidente la galleria non aprirà all'orario previsto, le 8:15, ma resterà al momento chiusa per accertamenti in corso. Questo è veramente il resoconto della cronaca in tempo reale.
Devo dire, questo è un po' più credibile del roditore che genera il fumo mangiando un cavo elettrico. Va bene, però è qualcosa di importante, c'è, perché per gli Uffizi, per non aprire, vuol dire che insomma è successo qualche cosa. Ecco, non vorrei dare allarmi, ma probabilmente si devono cautelare che tutto sia ancora funzionante e tutto sia a posto.
Nel frattempo vi anticipiamo che tra pochi minuti arriverà qui nei nostri studi l'assessore alla sicurezza pubblica, alla polizia municipale del comune di Firenze, Federico Gianassi, per parlare insieme a noi del vigile di quartiere. Dunque, se avete domande sui vigili di quartiere, sui security point che riguardano appunto il territorio fiorentino, queste sentinelle di continuità, fatele scrivendoci al 366-6260-155 e noi ne parleremo direttamente con l'assessore Gianassi.
Intanto abbiamo a telefono abbiamo la Elena Calistri, autorità di gestione del POR FSE della Regione Toscana. La Regione Toscana ha promosso attraverso l'edizione di quest'anno del Rock Contest una campagna di informazione sugli interventi rivolti ai giovani e sulle altre opportunità offerte da Giovani Sì e finanziate dal Fondo Sociale Europeo. Ci racconta com'è nata questa collaborazione? Buongiorno Elena Calistri.
Buongiorno. Senta, la collaborazione è nata proprio dall'idea di voler raggiungere un pubblico giovanile che non si rivolgesse ovviamente solo a canali istituzionali, e quindi diciamo anche quei giovani che possono essere fuori dal circuito scolastico potessero cogliere le opportunità date dal Fondo Sociale Europeo in Toscana. Ci sono molte diciamo occasioni di fare esperienza e formazione, appunto i tirocini, l'apprendistato, il servizio civile, oppure borse di studio anche per fare delle esperienze all'estero, anche voucher per l'alta formazione. Sono tutte opportunità che volevamo noi, la nostra intenzione era ampliare il pubblico e informare al meglio diciamo la società toscana delle opportunità che ci sono di crescita professionale di questi giovani. La campagna appunto è stata fatta anche attraverso del materiale diciamo promozionale, delle cartoline, dei video che sono state presentate nell'ambito appunto di queste serate di Rock Contest, e questi videoclip cercavano in qualche modo di raggiungere il pubblico giovanile, e anche per far conoscere appunto il progetto Giovani Sì, che è il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani e che diciamo promuove tutte queste opportunità.
Senta Calistri, la Regione ha messo in palio il premio FSE, Fondo Sociale Europeo. Ecco, ci racconta cosa premia e soprattutto in cosa consiste questo premio?
Allora, questo premio sono 3.000 euro che andranno a finanziare un progetto per l'evoluzione artistica del gruppo vincitore. Diciamo, il premio simbolicamente verrà dato la serata finale del 2 dicembre alla FLOG, alla band, insomma alla canzone che ha meglio rappresentato l'immaginario giovanile, un po' di questo, insomma un po' la situazione giovanile di questi tempi. E poi verrà realizzato attraverso appunto il fatto che noi faremo fronte al costo di quello che potrà essere un progetto artistico della band vincitrice. E tale band è stata ovviamente anche invitata all'evento annuale del Fondo Sociale Europeo che ci sarà il 15 dicembre al Teatro della Compagnia e che vorremmo insomma che presentasse anche in un contesto invece più istituzionale davanti alla Commissione Europea, al Ministero del Lavoro, all'ANPAL, diciamo questa nostra iniziativa.
Senta, non so se è con lei e accanto Chiara Criscuoli, responsabile del progetto Giovani Sì di Regione Toscana per l'autonomia giovani.
Sì, certo.
Ecco, se ce la può passare così continuiamo questo percorso di approfondimento in tempo reale. Buongiorno Criscuoli, ci sente? Un tempo tecnico
il tempo di passare la cornetta del telefono. Criscuoli.
Sì, buongiorno.
Ben trovata. Senta, gli ascoltatori di Controradio ormai conoscono da anni le agevolazioni, i percorsi di Giovani Sì, e a Rock Contest il punto informativo sta in effetti ottenendo molto successo e molti sono gli interessati che si rivolgono a questo punto informativo. Ecco, se dovesse spiegare a chi non ne avesse mai sentito parlare però cos'è, cosa direbbe?
Ma potrei dire che Giovani Sì è un ventaglio di opportunità che i giovani toscani o comunque tutti i giovani che si trovano sul territorio toscano possono cogliere. La Regione Toscana ormai dal 2011 mette a disposizione dei giovani oltre 40 misure che vanno dal tirocinio alla casa, al servizio civile, al fare impresa, allo studio e formazione, al lavoro, a tutta un'area dedicata alla cultura, alla legalità, quindi i giovani che sono interessati consultando il nostro portale giovanisi.it possono scoprire quale è la migliore opportunità per loro e coglierla.
Bene Criscuoli, allora noi rimandiamo l'appuntamento al Rock Contest, la finale sabato 2 dicembre dalle 21 all'Auditorium FLOG con appunto la finale e dunque i vincitori della 29esima edizione, 6 gruppi finalisti, lo ricordiamo, provenienti da tutta Italia, lo special guest di Edda in concerto. Grazie alle nostre ospiti, buona giornata.
Grazie, arrivederci.
Party.
Alle 8:50 minuti riprendiamo la linea. La notizia degli Uffizi, del principio di incendio nel sottotetto, viene battuta anche sul televideo in questi minuti. Intervento dei vigili del fuoco per un principio di incendio agli Uffizi di Firenze. I pompieri sono stati chiamati dal personale del museo. La richiesta di intervento dopo l'attivazione del sistema di rilevamento di fumo incendio, del fumo usciva dal sottotetto del museo. Dalle prime verifiche dei vigili del fuoco risulta solo la presenza di fumo. Il direttore Schmidt ha riferito che sarebbe stato un fulmine che ha colpito la centralina a provocare il principio di incendio. La galleria al momento resta chiusa. Questa il quadro della situazione per quanto riguarda questa notizia arrivataci in prima istanza dai vigili del fuoco e poi confermata anche dalla testimonianza all'ANSA del direttore delle gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt.
Comincio a pensare che l'assessore Giannassi sia stato trattenuto da qualche probabilmente nel traffico e quindi non ce la potrà fare ad arrivare qua in trasmissione in diretta, quindi avremmo voluto parlare con lui, fare il punto sul vigile di quartiere.
Sì, peraltro era già arrivata da Arisa una segnalazione al nostro 366-6260-155. Vorrei sapere se il vigile di quartiere è previsto anche nei comuni limitrofi. In effetti questa era una domanda che già ci avevano inoltrato e che volevamo sottoporli, perché sappiamo che i security point, che vengono cadenzati settimanalmente, due volte al mese a seconda delle criticità che manifesta il territorio, si spingono molto in là al confine appunto del comune di Firenze con i comuni limitrofi, però non so quanto in là e quanto questo possa incidere anche sui comuni della cintura e non solo. Quindi questa sarà senz'altro un'osservazione che torneremo ad affrontare. Ricordiamo che il vigile di quartiere è entrato in funzione a questo punto, diciamo, circa due mesi fa, i primi di ottobre, se non sbaglio il 4 ottobre, e è tornato dopo che già c'era stato 15 anni fa con il sindaco Domenici, ma diciamo che allora non fu né ben accolto né fu molto produttivo, un po' un fuoco di paglia. Stavolta invece il sindaco Dario Nardella ci ha riprovato e vorremmo vedere, ecco, in due mesi, un primo mese era di sperimentazione, soprattutto per quanto riguardava la mappatura della città, vorremmo vedere che esiti ha dato. Sappiamo che le segnalazioni sono state tante, ma siamo molto curiosi di sapere che tipo di segnalazioni e soprattutto come sono e se sono state risolte.
Certo, comunque ci arrivano dei messaggi che ci fanno capire che probabilmente l'assessore Giannassi non può venire perché c'è molto traffico. Ci arriva un messaggino ironico che dice chi di traffico ferisce puntini puntini puntini, ma poi ci arriva un'indicazione abbastanza precisa: 30 minuti da Piazza Tasso a Santa Rosa Giannassi non verrà. Mi sa che dobbiamo ormai
ci rassegniamo. Per oggi, perché poi è vero, noi siamo persistenti. Ricordiamo comunque che è stato costituito un reparto ad hoc con 45 agenti ai quali se ne dovrebbero aggiungere altrettanti per un organico di un centinaio poco meno di persone. A seconda della necessità gli agenti si muovono quasi esclusivamente a piedi. Voi li avete visti, li avete riconosciuti? Questo anche ci chiediamo, perché dovrebbero pattugliare 88 punti individuati all'interno dei 5 quartieri, come dicevo, con una cadenza settimanale, mensile o bimensile a seconda dei casi. Questa mappatura, non so se l'avete mai vista, se ci siete mai andati, dovrebbe essere individuabile e aggiornata settimanalmente in rete civica, proprio su comune.fi.it. Ci scrivono: mai visto un vigile di quartiere, ma dove li nascondono? Si vede che
questo va bene, lo chiederemo all'assessore Giannassi quando ce l'avremo sotto mano.
Perché il vantaggio e lo svantaggio qual è? Che si tratta di presidi non fissi, questi security point, ma organizzati con delle cadenze, e questi sono dei punti, degli stalli temporanei. Poi questi vigili di quartiere girano e uno deve essere più che bravo, deve essere fortunato a individuare.
Come hai detto tu, però è anche una delle cose positive, no? Che essendo itineranti possono coprire il territorio in maniera più completa, soprattutto sapendo che sono lì, i fatti non avvengono lì perché ci sono i vigili, quindi il fatto che si sposta è allo stesso tempo una cosa positiva ma anche una cosa negativa.
E tu Jimmy forse lo sai, ma sono dotati anche di un palmare elettronico, cioè sono dei vigili di quartiere 2.0, perché raccolgono tutte le lamentele dei cittadini e le inoltrano direttamente in un unico contenitore in comune, che a seconda dei problemi da risolvere cerca di deviare le richieste di aiuto verso gli assessorati competenti, le aziende partecipate, ad esempio la SAS per le buche, mi viene in mente, o Alia per i problemi di gestione dei rifiuti. Dunque sostanzialmente, invece di chiamare uno 055 055, che è l'unico numero per le segnalazioni che possiamo fare in caso di segnalazioni generiche che poi vengono smistate a seconda degli uffici competenti, lo facciamo direttamente al vigile di quartiere, che apre la pratica proprio attraverso questo palmare. E questo è un po' il quadro, la presentazione, diciamo, il promo inerente al vigile di quartiere. Ora, come e quando e se questi vigili di quartiere funzionano, e noi siamo in attesa e lo verificheremo, se non noi, nostro Domenico Guarino con ben scavato vecchia talpa, insomma, non ci arrendiamo.
Gli passiamo la palla. È tanto che non sentivo la parola palmare.
Sì.
Che è una di quelle parole che quando tornavo io dall'America mi colpivano, perché erano dei neologismi, il palmare.
Perché altrimenti come si dice?
Ma ora sono diventati tablet, Chiara. Tablet. Sono tablet, non sono più palmari.
Va bene. Ora me lo sento.
Chiara Belli, ti posso trascinare su una delle notizie del mio stile, posso trascinare la tua professionalità su una notizia.
Ma voi vi rendete conto che
abbastanza frivola.
Io ho a che fare tutte le mattine.
Io vorrei sapere se ti sei accorta che nei supermercati ci sono poche uova.
No, perché io le prendo al mercato.
Ecco,
c'è
un'emergenza uovo, perché da oltre un mese gli scaffali sono semi vuoti e soprattutto le uova biologiche sono quasi introvabili, ma anche quelle normali c'è una scarsità di uova. Quindi io chiedo ai nostri ascoltatori, vi siete accorti se nei nostri supermercati ci sono meno uova no?
Questa quindi è un'affermazione, cioè un dato, effettivamente c'è un calo del 30-40% rispetto alla norma?
Certo, la causa è da cercarsi all'origine, cioè negli allevamenti. In questi mesi infatti nel settore avicolo del vecchio continente, mi piace il vecchio continente, è alle prese con due emergenze. La prima è quella del fipronil, insetticida tossico che avevano usato
sì, ma ora non credo che sui nostri banchi del supermercato venissero riversate queste uova.
Guarda, i nostri ascoltatori immediatamente ci rispongono, è più da un mese che in effetti i nostri ascoltatori hanno notato che ci sono molto meno uova. L'altra emergenza, se possibile ancora più grave, è quella dell'influenza aviaria che è tornata a colpire l'Europa sotto forma di diversi ceppi. Quindi se non trovate le uova, ci sono dei motivi.
Ma c'è anche una zona
ti stai appassionando al problema delle uova.
Mi preoccupo, cioè fibronil e aviaria, magari ce lo dicessero, ecco, perché noi abbiamo raccontato del fibronil, però per esempio in Toscana ci sono stati due casi individuati che non riguardavano comunque supermercati, grandi catene di distribuzione, però era tutto abbastanza sotto controllo. Ora che ci sia una ripercussione così nella produzione, no.
Hai visto che sono riuscito ad attirarti sul terreno di una delle notizie, diciamo, più frivole. Invece è importante, perché c'è un motivo, fra l'altro un motivo, come giustamente sottolineato, abbastanza preoccupante.
E va bene, dunque mandiamo uno stacco pubblicitario, poi ci risentiamo per i nostri nuovi approfondimenti della mattina, sempre nell'ambito di Todo Cambia. Rimanete con noi.
Alle Terme Antica Querciolaia puoi immergerti in acque uniche, calde, temperate e fredde, ritemprarti con massaggi e trattamenti speciali, rinascere nella bellezza di una terra ineguagliabile. Piscine termali e centro benessere Terme Antica Querciolaia a Rapolano, Siena e su termeacqua.it.
Ho deciso di essere diverso.
Nuovo modo, 1 e 2 dicembre, cambiare la finanza per cambiare l'Europa, al Circolo Exfila a Firenze. Dialoghi su economia, finanza, etica, attraverso un nuovo modo di riflettere sulle sfide. Segna l'appuntamento in agenda e non mancare. Scopri il programma su www.novomodo.org e iscriviti gratuitamente. Nuovo Modo, 1 e 2 dicembre 2017 a Firenze, al Circolo Exfila. Ingresso libero.
Rock al gusto d'olio. Arriva a San Casciano la prima edizione di Rock Olio, concorso musicale per band under 30, tappa nazionale del Girolio d'Italia. Sabato 2 dicembre alle 17 nell'area dentro le mura di San Casciano. Olio nuovo, ricetta di una volta e il live del concorso rock. In giuria, musicisti, giornalisti e produttori musicali. Rock Olio ti aspetta il 2 dicembre alle 17 a San Casciano. Info cinziadugo@gmail.com. Livorno è già tempo di Natale. Dal 18 novembre al 6 gennaio, ogni venerdì, sabato e domenica, il villaggio di Natale ti aspetta con mercatino, giochi, spettacoli ed animazioni. Incontra Babbo Natale, visita la sua casa e partecipa ai laboratori con gli elfi.
Il villaggio di Natale, realizzato da artigiani e artisti livornesi con materiale di riuso e riciclo, ti aspetta al parco del teatro Villa Mimbelli, via San Jacopo Acquaviva 63, Livorno. Info prolocolivorno.it, villaggio di Natale Livorno.it e pagina Facebook Il Villaggio di Natale.
Contro Radio.
Allora, come quelli che ci seguono sulla nostra pagina Facebook hanno potuto notare, è arrivato l'assessore Gionassi, che, come ci aveva anticipato un nostro ascoltatore, era bloccato proprio qua sotto, perché proprio nella zona di Controradio, zona Ponte della Vittoria, piazza Taddeo Gaddi, non ci si muove, vero assessore?
Purtroppo sì, aveva indovinato il vostro ascoltatore. Ora dietro di me, ma aveva visto, ma insomma, comunque sì, c'è un restringimento purtroppo sui viali e questo sta determinando una coda piuttosto lunga che dalla Fortezza arriva a, appunto al Ponte della Vittoria e poi prosegue su Romana.
Le nostre dovuto
ora di preciso non lo so, ho ricevuto delle informazioni rapidamente dal comando. Le nostre pattuglie si sono sistemate stanno sistemando sui punti più critici per provare a fluidificare il traffico. Il problema è che quando il traffico è molto sostenuto a causa dei restringimenti, anche l'ausilio delle pattuglie non produce grandissimo beneficio, però è sempre importante, quindi si stanno sistemando.
Lega qua, assessore, che di traffico ferisce puntino puntino puntino. Però la mettiamo un attimo in frigorifero, assessore, perché abbiamo una telefonata da...
Dobbiamo salutare il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Brescia, Luca Iozzelli, della Fondazione. Buongiorno, ben trovato. Allora, presidente, 300.000 euro per l'occupazione giovanile, torna questo bando borse lavoro che tanto successo ha avuto, bando della Fondazione, ricordiamo a chi è rivolto.
Il bando è rivolto a giovani inoccupati che siano residenti nella provincia di Pistoia e che abbiano un'età compressa tra i 18 e i 30 anni. E naturalmente alle imprese o a enti non profit disposti ad assumerli a tempo determinato per almeno 12 mesi.
Ecco, verrà garantita all'azienda un rimborso?
Verrà garantita all'azienda sì, un rimborso di 600 euro mensili. È come se un giovane avesse, diciamo, un piccolo bonus in tasca da offrire all'azienda che lo vuole assumere, diciamo.
E quindi si capisce bene come ci sia la volontà di innescare un percorso virtuoso per incentivare l'iniziativa personale dei giovani e anche la capacità delle aziende di intercettare queste professionalità. Ricordiamo anche già qualche numero che, insomma, questo bando ha permesso di riportare sul territorio.
Sì, noi diciamo che stanziamo ogni anno 300.000 euro, è il quarto anno, e il plafond lo completiamo completamente. E la cosa che è più interessante forse è che circa il 63% dei ragazzi sono nell'età compresa fra 18 e 24 anni. Mentre nell'età compresa fra 25 e 30 c'è il rimanente, ci sono circa il 37% degli altri. E,
ricordiamo che restano solo escluse le pubbliche amministrazioni e gli studi professionali,
sì,
poi
sì.
Sono tutte coinvolte le altre tipologie di aziende.
Sì.
Ecco, per quanto riguarda invece, diamo un'indicazione precisa sul fronte del chi volesse appunto accedere a questo bando, fondazione crpt.it, lì è scaricabile il testo completo e i moduli necessari.
Il bando è aperto fino al 31 dicembre 2017, quindi basta riempire, diciamo, il modulo che troverete sul sito per poter accedere al bando. Naturalmente poi verranno fatte le graduatorie per scegliere, diciamo, in base alle graduatorie le persone da avviare, diciamo, a questo tipo di nostro intervento.
Bene, poi nel nuovo anno cercheremo di capire come è stata la risposta a questo bando per l'occupazione giovanile borse lavoro della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. Grazie al presidente Luca Iozzelli.
Grazie
per essere stato con noi. Buona giornata. E adesso le 9:09 minuti, Jimmy, io ti lascio la palla dopo aver presentato il vigile di quartiere, i suoi due mesi sostanzialmente di attività sul territorio fiorentino, in modo tale che con l'assessore Gianassi e con gli ascoltatori cercheremo e cercherete di rispondere il più possibile alle domande, ai dubbi, alle perplessità che sono arrivati. Voi rimanete anche aggiornati su controradio.it, io infatti mi sposto in redazione dove seguiremo passo passo le notizie di cronaca a partire dal principio di incendio nel sottotetto degli Uffizi.
Grazie Chiara Brilli. Assessore Gianassi, buongiorno. Il 4 ottobre del 2017 veniva presentata questa iniziativa dal Comune di Firenze, i vigili di quartiere. La prima domanda è che risultati avete ottenuti, come sta andando. Intanto esorto i nostri ascoltatori a lasciarci messaggi al 366-726-0155, il nostro numero WhatsApp. Faremo le vostre domande, le passeremo all'assessore Gianassi.
Noi avevamo l'esigenza di rafforzare la presenza della Polizia Municipale in città, in tutti i luoghi della città, anche nei luoghi più lontani dal centro storico, sul presupposto che non esistono a Firenze e non devono esistere cittadini serie A o serie B. Tutte le zone dove vivono i nostri residenti sono zone che hanno la stessa dignità, pregi e difetti diversi, ma la stessa dignità. Quindi abbiamo voluto ramificare la presenza della Polizia Municipale in tutto il territorio cittadino, con l'obiettivo di costruire un rapporto forte con la cittadinanza, nella convinzione che se la Polizia Municipale e i cittadini sono più vicini, c'è un doppio vantaggio. Da un lato per la Polizia Municipale, perché ricava molte più segnalazioni in tempo reale su ciò che avviene sul territorio e può consentire un inizio di risposta. Non sempre dipenderà dalla Polizia Municipale, altre volte toccherà ad altri soggetti intervenire, ma intanto sarà la Polizia Municipale a farsi carico di segnalare ciò che ha ricevuto dai cittadini e attivare un percorso amministrativo per provare a risolvere dei problemi. Dall'altro lato un vantaggio anche per la cittadinanza, che avendo più vicina la Polizia Municipale, come dire, è più indotta preventivamente, sarà più indotta preventivamente a rispettare le regole. La Polizia Municipale porta con il suo presidio l'invito, la pretesa del rispetto delle regole, i cittadini portano le loro segnalazioni, le loro esigenze di intervento. Come abbiamo costruito questo modello? Abbiamo diviso la città. Lo facciamo in due modi diversi sostanzialmente. Abbiamo realizzato dei punti, dei presidi fissi in 90 zone, li abbiamo chiamati security point. Quindi ci sono 90 zone della città nelle quali in un dato giorno, una data ora, c'è la coppia degli agenti della Polizia Municipale in presidio fisso che incontra i cittadini. L'altra attività che viene fatta invece è un camminamento a piedi dagli agenti. In questo caso abbiamo diviso la città in 37 zone e in ogni zona la coppia di agenti si muove a piedi sul territorio per presidiare, pattugliare, incontrare, discutere con i cittadini. I security point sono preventivamente conoscibili da tutti e noi facciamo un calendario mensile che pubblichiamo sul nostro sito e cerchiamo di diffondere sui social, online, in modo più esteso possibile, di modo che ogni cittadino sappia nel giorno della settimana a che ore troverà gli agenti se vuole andare lui a segnalargli qualcosa vicino a casa. E invece ovviamente il camminamento a piedi avviene quotidianamente e quindi, come dire, quello si svolge indipendentemente dalla calendarizzazione, perché tutti i giorni la zona è pattugliata dagli agenti che ovviamente la frequentano. È un doppio modello, quindi, che consente di sapere quando c'è l'agente e quindi lo si può incontrare e trovare, per evitare il rischio che poi qualcuno dica: ma io non li vedo mai. Allora, se qualcuno dice io non li vedo mai, intanto scarichi l'elenco dei 90 posti fissi e sa che lì ce li trova alle ore il giorno in cui.
Ecco, in questo momento sta rispondendo alla domanda di un nostro ascoltatore: mai visto un vigile di quartiere, ma dove li nascondono? Quindi questa che sta dando lei in maniera spontanea praticamente la risposta al nostro ascoltatore: dove li nascondete?
In tutti i luoghi della città, nel senso che se il nostro amico va sul sito internet, sulla pagina del Comune di Firenze, trova i 90 luoghi, giorno e ora in cui li trova nel presidio fisso. Oltre a questo ovviamente c'è il camminamento a piedi e non è così scontato che un residente di una zona lo incontri sempre il vigile di quartiere, io lo posso capire. C'è chi la mattina si alza, abbandona la zona di residenza perché va a lavorare e ritorna la sera. E non è, le 37 zone, noi ovviamente abbiamo voluto zone abbastanza piccole perché fossero ben presidiate, quindi non è che abbiamo voluto dividere in 5 zone quanti sono i quartieri, ma in 37 zone. Sono zone microaree, non sono piccolissime. In ogni microarea c'è una densità di circa 10.000 residenti, il che significa che è impossibile ovviamente che il vigile di quartiere parli con tutti i giorni. Ma è proprio per questo abbiamo voluto affiancare il presidio fisso, perché in ogni caso anche il cittadino che non lo incontra nel camminamento sa che lo può trovare in un presidio fisso se ha l'esigenza di dire qualcosa. Questo è il modello. Io direi ad oggi, dopo quasi 2 mesi...
Questa è l'altra domanda. Questo è il modello. Ma sta funzionando? Quali sono i risultati concreti?
Io sono molto soddisfatto. In primo luogo perché abbiamo un numero di segnalazioni qualificate ai cittadini molto più alte. E 2 settimane fa abbiamo fatto un'analisi e abbiamo ricevuto 1.600 segnalazioni qualificate, cioè che hanno prodotto l'apertura di un'azione dedicata in relazione alla segnalazione del cittadino. Abbiamo verificato che nell'anno precedente le segnalazioni qualificate erano state 800 per tutto il periodo, il che significa che c'è ovviamente una maggiore facilità dei cittadini di interagire con la Polizia Municipale. E nello specifico poi le azioni sono diversissime, veramente diversissime. Alcune anche, come dire, che difficilmente si può pensare preventivamente, ecco, possono essere della Polizia Municipale.
Esatto, voglio c'è dire, qualche noi, esempio di un'azione scaturita dalla presenza del vigile di quartiere.
Vi faccio un esempio, ne abbiamo dato notizia, cerchiamo di ovviamente comunicare, ma fa piacere poterlo dire anche con voi. Attraverso il maggior presidio del territorio si incontrano cittadini e problemi di cittadini di vario tipo, che non sempre il cittadino sarebbe andato a segnalare. Forse avrete sentito dire, una coppia di agenti, incontrando una cittadina che era evidentemente in uno stato di difficoltà emotiva, hanno parlato con lei, alla fine insomma, questa persona si è aperta e è emersa una situazione di violenze familiari molto gravi. Oggi quella persona è incontrata dai vigili di quartiere in una struttura protetta e può riniziare una nuova vita. Chi avrebbe pensato che il vigile di quartiere poteva servire a questo? Eppure è servito anche a questo. Oppure con il maggior presidio del territorio stiamo ritrovando molti proventi di furto. Motorini rubati, ad esempio, perché è più facile attraverso un pattugliamento a piedi individuare con l'occhio attento anche del soggetto quel mezzo che o perché è parcheggiato in modo male o perché è usato furtivamente dalla persona che ci sale sopra, che vede gli agenti e che si allontana. Siamo riusciti nell'arco di questi due mesi a recuperare diversi motorini. Oppure il portafoglio con la pensione dell'anziano, recuperato e portato al security point con il vigile di quartiere, che lo restituisce al pensionato che in lacrime riprende il proprio portafoglio. Cioè il presidio più forte del territorio porta come dire, ad avere ovviamente una maggiore relazione con i cittadini e conseguentemente anche una maggiore capacità di intervento. Ovviamente molto altro è da fare, perché spesso vengono segnalate anche questioni infrastrutturali, il cattivo stato manutentivo di una strada, quello non si può fare purtroppo in una settimana, va messo nella pianificazione, va fatto poi l'intervento, oppure questioni relative ai giochi nei giardini, insomma, dove si richiedono interventi proprio strutturali, vengono segnalati, viene fatto carico al soggetto dell'amministrazione che se ne deve occupare di inserire la programmazione di questo intervento. Per ora anche gli altri ci stanno dando risposte buone.
Facciamo un esempio, questo è proprio un esempio di segnalazione di un nostro ascoltatore. C'è un camper parcheggiato davanti alle casse che copre la visibilità dei primi piani, fermo da due mesi. Abbiamo chiesto al vigile quartiere che cosa fare, il vigile ha giustificato la pochezza del personale di mettere le multe del controllo notturno dei mezzi intraccianti le pulizie. Questo è uno dei casi che apparterrebbe alla competenza del vigile di quartiere? Questa è la prima domanda.
Sì, perché il vigile di quartiere è un collettore di dati. Il vigile di quartiere non è il vigile che sul territorio fa lui le multe, non è questo il suo compito. Il suo compito è di costruire un rapporto forte con i cittadini, individuare le problematicità e consentire gli interventi di tutti i reparti specializzati della Polizia Municipale o di altri soggetti. Questa è una delle segnalazioni che si ricevono. A volte ricevo anche segnalazioni sul tema dei camper posteggiati. I camper hanno diritto di posteggio al pari degli altri mezzi, però il cittadino ci segnala sì, ma nell'occasione della pulizia notturna non ha spostato la macchina e quindi il suo veicolo può essere rimosso. Noi sulla pulizia notturna sapete che facciamo sia la rimozione delle auto che le multe. Spesso le multe non vengono viste immediatamente alla mattina dal cittadino, così do un'informazione, perché passa lo scout speed, cioè la telecamera sulla macchina della Polizia Municipale che fa le multe, quindi la multa arriva a casa, quindi invito tutti a spostarla all'auto, perché la multa arriva.
Cioè e anche se non la trovate anche sul parabrezza, però in realtà arriva perché, a casa perché c'è questo sistema.
Perché stiamo verificando purtroppo che ci sono ancora molte auto in divieto di sosta, la polizia una volta al mese, è uno sforzo ma bisogna farlo per consentire di pulire meglio le strade, di pulire meglio i tombini, di evitare quindi poi problemi sulla città. Ogni sera si riscontrano invece molte macchine che non hanno rispettato questa regola. Una cinquantina di queste vengono portate in depositeria all'Olmatello perché c'è il carattrezzo che le sposta. Non tutte quelle in divieto, per le altre c'è la multa. Quindi comunque invito tutti a rispettare questa regola, ma ricevo questa segnalazione che comunque il cittadino o la cittadina ha già fatto ai vigili di quartiere e verificherò qual è la situazione quando ci sarà il prossimo intervento di polizia notturna.
Ecco, ora assessore, in tutta onestà, questo provvedimento dei vigili del quartiere sta veramente funzionando? Si può espandere o diciamo è stato un provvedimento che ha lasciato il tempo che trova, come qualcuno dei critici dicono?
No, io sono convinto della bontà di questo progetto. È stato un progetto che abbiamo realizzato dopo un lavoro molto lungo. Abbiamo impiegato alcuni mesi per organizzare questo servizio, anche perché ci sono 50 agenti dedicati esclusivamente a questo e altri 50 che a rotazione accompagnano i vigili di quartiere. Un centinaio di uomini e donne della Polizia Municipale impegnati, una cinquantina dedicate esclusivamente a questo progetto, che peraltro hanno aderito, non sono stati costretti a farlo perché hanno sposato il progetto e hanno aderito volontariamente al reparto che si occupa della polizia di comunità, del vigile di quartiere. Quindi un lavoro lungo per prepararlo e estenderlo è francamente difficilissimo, perché con questi numeri importanti riusciamo a fare 90 security point e pattugliare 37 zone, quindi è già moltissimo, un'esposizione sicuramente maggiore rispetto a prima. Io sono convinto che sia la scelta giusta, perché serve a raggiungere quegli obiettivi che dicevamo: polizia municipale più vicina ai cittadini. E ovviamente poi i successi si misureranno nel medio e nel lungo periodo, perché i cittadini, io credo, oltre a gradire la presenza maggiore della polizia municipale e il rapporto maggiore con la polizia municipale, ovviamente poi successivamente vogliono anche, e giustamente, la risoluzione ai problemi che hanno segnalato. E non sempre sarà facile risolvere le problematiche di vario tipo che vengono segnalate, ma questo è lo sforzo che dobbiamo fare, pretendendo da tutti gli altri soggetti istituzionali un aiuto forte a dare questa risposta, che poi è nell'interesse dei cittadini e che serve a migliorare la qualità di vita nella città.
Grazie assessore Gianassi, a questo punto le auguro buona fortuna per il vigile di quartiere, per il progetto, ma anche buona fortuna per poter tornare dovunque stia andando dopo Controradio, perché sappiamo che il traffico qua sotto è abbastanza intenso. Buona fortuna assessore, grazie.
Grazie, buona giornata.
Allora, rimangono ancora pochi minuti, giusto in tempo per mandare questo diario dal viaggio in Marocco di Raffaele Palumbo, il Marrakech Express. Finisce qui questa Todomodo, ma rimanete sintonizzati, perché subito dopo il GR di Popolare Network abbiamo la quarta puntata di Officina Creativa, che sono le storie degli artigiani fiorentini raccontate da Raffaele Palumbo. È tutto per oggi, ci sentiamo domani mattina, una buona giornata e buona fortuna.
Allora, si riparte anche questa mattina, giovedì mattina, l'ultimo giorno un po' di questo viaggio straordinario del Marocco sahariano. Però noi adesso siamo affacciati su una terrazza Sidi Fni e davanti a noi c'è l'oceano ed è straordinariamente emozionante. Abdul, la nostra guida, ma quanto è vario questo paese? C'è tutto in Marocco.
Quello che rende il Marocco così, così bello, così straordinario, e che abbiamo provato tutti i membri del gruppo, il passaggio dai monti dell'Alto Atlante arrivando fino al confine con il Sahara sulle dune. E la più grande emozione era quella di rivivere lo spettacolo del tramonto ieri lungo il litorale atlantico del Marocco, che dà a questo paese comunque una faccia sul mare, straordinaria e bellissima, dallo stretto di Gibilterra fino al confine con la Mauritania.
Stamattina dove andiamo? Che cosa ci aspetta in questa giornata?
Stamattina ci aspetta questo sito naturale protetto chiamato l'Exira, deriva dall'arabo Al Jazira o l'isolotto, è una zona famosa per gli archi di terra
naturali,
proprio scavati dall'acqua, che ha creato proprio questi archi enormi dove dai fondi delle montagne praticamente sbucano direttamente sull'oceano, la Xira.
E poi andremo nell'interno, insomma, andremo
Tafraout, ritorno verso i confini del piccolo Atlante, e la poi zona di Tafraout, chiamata anche la Valle delle Mandorle.
Vai a organizzare, gli autisti ci stanno aspettando,
sì,
grazie.
Sì, andiamo a recuperare le valigie e si parte.
Allora Alberto, commentare poi durante l'ultimo giorno, domani mattina partiamo, non ci aspetta niente di particolare questo viaggio, con questo scenario davanti agli occhi, cioè davvero le onde lunghissime dell'oceano così placide la mattina presto, insomma veramente secondo me è difficile fare una sintesi.
Beh, la sintesi è davvero difficile, però posso dire dell'emozione di ritrovare, di trovare l'oceano ieri dopo la traversata del deserto. Beh, questo già è stato un punto effettivamente di grande impatto, ma forse bisognerebbe dire dei deserti, perché in realtà ci siamo resi conto che il deserto ha una grande varietà di scenari, c'è la parte petrosa, la parte sabbiosa, che è quella anche più spettacolare, c'è la parte di questo grandissimo lago, ormai ex lago, ormai prosciugato, e quindi questa spianata impressionante che abbiamo attraversato con le nostre jeep, veramente una serie di grandi emozioni.
Alberto, grazie. Voglio chiudere con Georg, che come dire, tra l'altro è anche un nostro collaboratore, quindi una voce anche conosciuta in qualche modo tra i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, per questo viaggio che ha coinvolto il gruppo di 26 persone, di ascoltatori, di ascoltatrici di Controllo Radio. Insomma, a te cosa che tu sei un grande viaggiatore, diciamolo prima come premessa, a te che cosa che ti ha proprio colpito, che non dimenticherai?
No, sicuramente i paesaggi, diciamo, io sono uno che gli piace molto camminare, e devo dire ho avuto la fortuna, o avevo un po' paura facendo un viaggio organizzato anche abbastanza serato, perché abbiamo fatto veramente un bel giro anche lungo, dovevamo anche stare spesso tanto in macchina, però ora il paesaggio era veramente spettacolare, perciò vedevi sfilare accanto a te delle montagne favolose, e avendo io la fortuna, sfortuna di non aver pranzato quasi tutti i giorni, avevo allora sempre almeno la mia ora dove potevo avventurarmi nelle montagne più vicine, e devo dire sono stati dei momenti veramente belli.
Grazie Georg, finiamo la colazione e partiamo, ricordiamo noi siamo un'ora indietro rispetto all'Italia per questo ultimo giorno, domani poi ripartiamo da Agadir alla volta prima di Casablanca e poi di Bologna dove rientreremo. Bring us back to where they've led. Listen not to what's been said to you. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh, all on board. Just to take you there, I smell the garden in your hair.